faccio un esempio tra i tantissimi che vi potrei fare per spiegarmi una situazione che sto seguendo, un caso molto grave, una persona così che è anche una competenza apparente elevata, in realtà agisce dei comportamenti che non sono di dipendenza patologica, ma di tipo parasuicidare, una persona che si inietta nella tubulare, cioè fa. E pensate che nella storia di questa persona, questo ragazzo in una famiglia con tante difficoltà, eccetera, proprio nel mezzo della preadolescenza, del passaggio tra preadolescenza e adolescenza, quando il complesso di Edipo, apposta col padre, sappiamo quanto è importante, ecco, muore il padre di questo ragazzo. Ecco, il giorno stesso in cui muore, gli viene detto dalla madre che quello non era suo padre. Questo per farvi solo un esempio di quello che poi c'è dietro alla sofferenza di queste persone, e di qui la sfida di costruire una relazione con loro, e la complessità del riuscire a fare questo. Anche Gesù, no, quando si avvicinava, stiamo leggendo il Vangelo di Marco quest'anno, quando si avvicina ad alcuni malati, la reazione alla sua presenza di prossimità, di amorevolezza, è sconcertante. Alcuni reagiscono dicendo: sei venuto a rovinarci, oppure sei venuto a tormentarci. Ecco, allora qui la qualità della nostra speranza di costruire una relazione viene messa veramente alla prova, e l'obiettivo diventa proprio quello, al fondo, costruire una relazione, essere operatore del cambiamento, che significa da una parte essere vulnerabili, fare questa esperienza significa inevitabilmente lasciarsi toccare, lasciarsi ferire, questo contagio non puoi evitarlo in un qualche modo. Nello stesso tempo si tratta però di non lasciarsi travolgere da questo, si tratta di essere in grado di favorire quella funzione che nel bambino normalmente svolge la madre, no? di metabolizzazione, di digestione psichica di quelle parti che il bambino non riesce ad elaborare, di ansia, di angoscia, eccetera. Allora per questo è diventato importante negli anni riuscire a costruire un team di lavoro con la capacità di accettare le proiezioni su di sé dei conflitti interni che la persona non riesce a mentalizzare, non riesce a elaborare, con l'unica strategia di difesa ha solamente quella di esportarle all'esterno. Per cui nel gruppo di lavoro ciascuno si trova a rappresentare diverse parti nel mondo interno della persona, e emergono tra di noi le difficoltà, i conflitti, le incomprensioni. E la sfida è quella invece di ricomporre, di non frantumarci, fare un lavoro di ricomposizione, aiutare la persona a riappropriarsi di quelle che sono le proprie parti di sé, i propri conflitti. E questo ha comportato negli anni a riequilibrare l'apporto dei volontari e dei professionisti. Poi negli anni c'è stato, per noi, per tante altre realtà, il delicato passaggio dalla comunità fondata sul leader carismatico a un gruppo di lavoro. Sapete che tutti i gruppi fondati sul leader carismatico, molti gruppi nascono anche così, anche nell'ambito ecclesiale, eccetera. E sono dei gruppi che però possono esporti al rischio di essere gruppi che funzionano anche in un modo regredito, indipendente dal leader carismatico. Allora negli anni, siccome il nostro fondatore è morto di 10 anni fa, anche questo lavoro è un passaggio molto delicato di transizione, di elaborazione di questa perdita, senza cadere nel rischio della rimozione della memoria, e dall'altra parte senza rimanere incastrati solamente nella nostalgia. E l'importanza di acquisire competenze non solo sul piano cognitivo, queste persone che lavorano nell'ambito educativo e io ho un team di lavoro dove molti hanno formazione universitaria, post-universitaria, molti sono psicoterapeuti, ma anche chi ha una formazione anche in campo psicologico, spesso la nostra scuola offre una formazione su un piano cognitivo. E mentre in generale, ma tanto di più per chi opera nel sociale, è necessaria una formazione che comprenda anche la dimensione affettiva, la dimensione emotiva, cioè la necessità di un lavoro personale su di sé, di conoscere il nostro rapporto con l'ambivalenza, con l'incertezza, con l'ambiguità, con le emozioni intense, con i nostri bisogni inconsci di gratificazione. E tutto questo per avere fede, avere fiducia che un cambiamento è possibile anche quando non è facile sperare, tenendo presente che il primo cambiamento è accettare la realtà così com'è. E fatto tutto questo lavoro di acquisizione, anche di competenze, di professionalità, ecco, fatto tutto questo, la cosa più importante, sapere sempre però vedere una persona e volerle bene, al di là di tutte le diagnosi, di tutte le etichette, di tutte le categorie diagnostiche. E per fare questo il gruppo è in una comunità terapeutica una risorsa fondamentale. Curare l'organizzazione è un fattore di cura centrale. E perché questo avvenga è importante non essere non autoreferenziali, quindi il lavoro di supervisione, l'essere aperti, l'integrazione con i servizi pubblici. Io nella mia esperienza devo dire grazie a tante persone anche non religiose che però mi hanno insegnato cosa significa avere fede, cosa significa credere nell'uomo anche quando è difficile. Poi la rete con le altre organizzazioni del terzo settore, i nostri progetti negli ultimi anni si sono sviluppati perché abbiamo iniziato a collaborare con altre realtà e con altre associazioni, per cui si è passati anche ormai da un'idea di specializzazione legata alla struttura, alla comunità specialista, doppia diagnosi, madre bambino, ma sempre di più si va verso l'idea di specializzazione come concepita come sistemi ad alta integrazione, flessibili, con livelli variabili di protezione. Potremmo dire che si è andato verso un vero e proprio cambio di paradigma, come intende Thomas Kuhn, da un modello che era molto lineare, la grande comunità terapeutica, tu entravi, si faceva tutto il lavoro, uscivi e poi uscivi. Oggi è passato ad un modello che potremmo dire reticolare, sistemico, multicentrico. Noi tenete presente che abbiamo una struttura che è qui appena fuori Fidenza, abbiamo una rete di appartamenti a Salso, in città, fuori Salso, una rete di appartamenti a Parma, in un'altra zona della nostra diocesi. Tenendo presente due punti fondamentali, un sistema che può variare in una prospettiva di intensità di cura, che può essere graduata, ci sono contesti a maggiore intensità di cura, altri invece a minore intensità di cura, in un'ottica di continuità assistenziale all'interno di un modello coerente per quello che è l'intervento psicoeducativo. E fatto tutto questo per oggi rimane una sfida, è un problema grandissimo, quello del lavoro, delle persone che noi incontriamo, il 99,9%, anche quando raggiungono quegli obiettivi che è ragionevole raggiungere, sono soggetti inimpiegabili, per cui non sto adesso a raccontarvi tutte le cose che cerchiamo di inventarci perché possano avere uno spazio e un'occupazione, perché se non hai la casa, se non hai il lavoro, anche se hai fatto un lavoro su di te, per cui dopo per vivere alcune cose sono fondamentali. A partire da questo, un lavoro che ha sempre però cercato di non rimanere schiacciato sulla complessità dei problemi e sull'emergenza, ha cercato di affrontarlo con alcune caratteristiche, tenendo uno sguardo allargato e lavorando poi anche molto nell'ambito della prevenzione, nelle scuole, diciamo direi che siamo un po' su tutte le scuole medie, inferiori, ma anche in tutte le scuole superiori del nostro distretto, il confronto con le nuove dipendenze, oggi la tematica emergente del gioco d'azzardo, il discorso di progetti di sviluppo di comunità, la festa dei popoli che abbiamo promosso qua a Firenze, eccetera, nell'ottica di rigenerare legami sociali, il confrontarci con il discorso della comunicazione 2.0 come problema da una parte, ma anche come risorsa, e nello stesso tempo come anche dei piccoli segni per non dimenticare che il nostro lavoro deve trovare la radice in una spiritualità forte. Ad esempio quest'anno abbiamo promosso un momento di mensile di preghiera nella Chiesa Eucaristica, di adorazione silenziosa, perché in un mondo dove la parola si moltiplica, alcuni dicono si svuota, la Zampano parlava di una deriva nichilistica della parola, abbiamo scelto, in quest'anno dedicato alla nostra diocesi della carità, di porre questo piccolo segno, rimettere al centro che la parola nasce e ritorna al silenzio. E l'avere costruito un gruppo di cui io sono il più, uno dei più anziani, ecco, questo è una cosa di cui io sono orgoglioso. Siamo un team di lavoro dove siamo circa una quindicina di persone ed essere riusciti a coinvolgere tanti giovani. Terzo e ultimo punto, volevo accennarvi qualcosa di quello che significa, può significare oggi essere una comunità dalle radici cristiane, radicata in una chiesa, ma anche segno di una chiesa in uscita, segno di una chiesa che abita le periferie. Penso oggi il tema della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, tutte queste. E perché, come ci ricordano il Vangelo di Giovanni, chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Noi come cristiani sappiamo, la vicenda di Gesù ce l'ha narrato molto bene, che c'è una religione che dà la vita, ma c'è una religione che dà la morte. Gesù viene messo in croce come un maledetto da Dio, i mandanti della sua uccisione sono i capi religiosi. Quindi non dobbiamo dimenticare, c'è anche una religione che opprime, che la religione può essere una delle forme più sottili di oppressione, perché ci può far introiettare l'oppressore, il controllore, ma nello stesso tempo l'esperienza religiosa può essere la più alta forma di liberazione. E per questo io penso che oggi sempre di più abbiamo bisogno di una spiritualità, di una mistica che sia incarnata, che sappia dialogare con l'umano. Penso ad esempio al grandissimo interesse da parte della psicologia oggi per la spiritualità, passando da quel tema, da quella parola che forse avete sentito, che è la mindfulness, le pratiche di consapevolezza, e che hanno le radici nelle grandi tradizioni spirituali dell'umanità, non le ha inventate la psicologia. La psicologia, attraverso i protocolli, ha raccolto le evidenze scientifiche del fatto che le operazioni mentali promosse da queste pratiche sono di fondamentale importanza per la crescita e la trasformazione umana. Cosa si intende con questa parola? Ve la racconto brevemente, almeno perché ne possiate avere l'idea, con una storiella, che è una storiella ebraica. E ci sono questi discepoli che chiedono al rabbì come faceva ad essere così calmo e sereno nonostante tutte le sue occupazioni e le sue preoccupazioni. Ricordate, prima vi ho parlato del contagio emotivo, di entrare in contatto. E il rabbì risponde, quando sono seduto, sono seduto. Quando mi alzo e quando cammino, cammino. I suoi discepoli gli dicono, bene, questo lo facciamo anche noi. E lui gli risponde, no, perché quando voi siete seduti, state già pensando ad alzarvi. Quando siete alzati, state già camminando e quando camminate, siete già arrivati alla meta. Quindi una spiritualità, io penso che non tema il confronto con le scienze umane. E qui, nella mia esperienza, direi che Lodesana è stata per me una scuola continua che mi ha sfidato ad approfondire la qualità della mia speranza, della mia fede, della mia carità. Perché di solito la domanda quando incontro gruppi di persone, la domanda che viene fatta è sì, ma cioè, quante persone recuperate? Cioè quanti guariscono? Dalle cose che vi ho detto prima avete già intuito che non si può dare una risposta semplice, non possiamo ragionare in termini di restituzione ad integrum e di malattia, sarebbe un errore fare questo, sarebbe come chiedere a un medico ma quanti diabetici hai guarito per capire se la realtà è più complessa, ma ancora di più vorrei dire che fare un'esperienza come questa, esperienze come queste, io penso ci dovrebbero aiutare a capovolgere quella domanda. Non innanzitutto solo chiederci quante persone recuperate o quante guarite, ma imparare a chiederci a quante persone io sono capace di stare vicino, di stare accanto senza perdere la speranza, anche se non sono guarite e si continuano a ricadere, perché forse chi deve guarire, chi deve cambiare sono innanzitutto io, la mia speranza, la mia fede, la mia carità, che è debole, limitata, a corto raggio, che ha bisogno di essere subito realizzata, che ha bisogno di essere subito gratificata, che non tollera la delusione, che non tollera il fallimento, che ha tempo determinato, che ha scadenza e che perdona 7 volte, ma non fino a 77, fino a 70 volte 7. Grazie.